Laser.
Airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. We have spent more than $2 billion on the greatest scientific gamble in history, and we have won.
Riposate in pace. Perché noi non ripeteremo l'errore.
Era l'epitafio sulla lapide dei martiri dell'olocausto nucleare di Hiroshima. Ricordiamo infatti oggi le date del 6 e del 9 agosto del 1945, quando su Hiroshima e Nagasaki vennero lanciate le due bombe atomiche su ordine del presidente statunitense Truman. Al nostro ospite Federico Romero, professore ordinario di storia degli Stati Uniti all'Università di Firenze, chiedo subito se l'utilizzo delle bombe nucleari alla fine della Seconda Guerra Mondiale può essere letto come una delle decisioni più controverse della storia contemporanea.
Scientists, British and American, have made the atomic bomb at last. The first one was dropped on a Japanese city this morning. President Truman gave the news this afternoon in a statement from the White House.
Da un punto di vista morale sicuramente sì, da un punto di vista diciamo politico statuale non particolarmente controversa, nel senso che conseguiva dalla scelta di condurre la Seconda Guerra Mondiale fino alla vittoria, alla resa incondizionata prima sulla Germania e poi sul Giappone, di farlo con tutte le armi disponibili come era stato fino ad allora. Certo, da un punto di vista etico e da un punto di vista di ciò che schiudeva per il futuro è una decisione di enorme importanza e di discutibile moralità, questo senza dubbio.
Le bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki furono una sorta di atto zero della storia. La prima bomba nucleare, che non era mai stata usata contro civili, venne battezzata Little Boy. L'aereo, invece, Enola Gay, ed era pilotato dal colonnello Paul Tibbets, aveva a bordo 11 altri membri dell'equipaggio e in volo era accompagnato da altri 4 velivoli, 2 dei quali da ricognizione e 2 che portavano strumenti di misurazione e fotografici. Tra questi aerei ce ne fu uno senza nome che in un secondo tempo venne battezzato Necessary Evil, il male necessario. Federico Romero.
Beh, il male necessario è in qualche modo la razionalizzazione che i vertici degli Stati Uniti fecero della loro decisione di sganciare le due bombe atomiche, perché pensavano di dover affrontare ancora una lunga campagna militare per la conquista del Giappone, per arrivare alla resa del Giappone. Avevano messo in calcolo molte vittime americane, oltre a un numero enorme di vittime giapponesi, e quindi si dissero, a giustificazione diciamo di se stessi, che lo sgancio della bomba atomica era il modo per accelerare la fine della guerra, concluderla quindi prima che ci fossero ancora molte altre vittime. Questa resta ancora ad oggi la versione diciamo ufficiale, la giustificazione ufficiale dell'uso della bomba atomica, a cui una parte cospicua dell'opinione pubblica americana è ancora legata, allora come oggi.
Non solo l'opinione pubblica, ma anche molti storici successivamente interpretarono questa decisione di Truman come un male minore. Ma torniamo agli aerei dal quale partirono le bombe. Erano bombardieri modello Boeing B-29, Super Fortress, facevano parte dei Silver Plates, il nome in codice dato agli aerei che avevano la stiva modificata per lanciare le bombe atomiche. La bomba nucleare Little Boy, che devastò Hiroshima, fu costruita con uranio 235 e intorno alle 7 di mattina i radar giapponesi notarono l'ingresso nello spazio aereo di veicoli americani nella parte nord del paese, segnalarono via radio questo messaggio di allerta alle basi militari, ma l'operatore di Hiroshima notò che gli aerei americani erano pochi e quindi tolse l'alert. L'ordigno esplose alle 8:15 di mattina a circa 600 metri di altezza e la detonazione provocò un'esplosione equivalente a 16 chilotoni di TNT e distrusse il 70% della città. La temperatura al suo epicentro raggiunse i 7000 gradi Celsius, causando ustioni fatali nel raggio di circa 3 chilometri.
Il 6 agosto 1945 un grosso aereo americano, un B-29, sta volando sull'Oceano Pacifico verso il Giappone. Quando le stazioni costiere l'avvistano, nessuno ordina l'allarme. È un apparecchio solo, inutile turbare il lavoro delle fabbriche di armi. Dopo anni di vittorie militari, i giapponesi sono ormai accerchiati, ma continuano a combattere. Se gli americani tenteranno di sbarcare, sarà un bagno di sangue. Lo stesso calcolo è stato fatto a Washington. Invece che all'invasione, si ricorrerà alla bomba atomica, che un gruppo di scienziati ha appena messo a punto. L'obiettivo del B-29 è un importante centro industriale, Hiroshima, che fino a quel giorno non è mai stato bombardato. Mentre l'aereo si avvicina, nella città continua la vita di tutti i giorni. Ci sono due bambini, Shigeo Sasaki e la sorellina Sadako, che ha appena 4 anni. Sadako sopravvive alla terribile bomba, ma morirà 10 anni dopo per le radiazioni che le hanno avvelenato il sangue.
Qual è stata la vera ragione dell'utilizzo dell'atomica sul Giappone?
Ma di ragioni ce ne furono molte intrecciate tra di loro. Intanto bisogna partire da una considerazione, cioè che il presidente Truman e i vertici politici e militari degli Stati Uniti, così come di altri paesi combattenti, erano ormai abituati da anni a ordinare e svolgere bombardamenti massicci sulle città tedesche e giapponesi, alcuni dei quali, come per esempio il bombardamento incendiario di Tokyo nel marzo del 1945, avevano fatto circa 100.000 vittime, quindi il bombardamento massiccio delle città era diventato, diciamo, abitudinario per questi leader nella fase finale della guerra. La bomba atomica la vedevano, non avevano ancora ben capito che cosa avevano tra le mani, ma la vedevano come un modo più, diciamo, efficace ed economico di ottenere gli stessi risultati di un bombardamento fatto con 1000 aerei invece che uno, come era in questo caso. Questo è il primo fattore, se vogliamo, psicologico. Il secondo è quello di cui parlavamo all'inizio, cioè nella prospettiva di invadere il Giappone per costringerlo alla resa, si facevano calcoli sul numero di vittime americane soprattutto, e si voleva evitare questa prospettiva di una campagna che si presumeva molto sanguinosa di sbarco e di combattimento poi nelle varie isole del Giappone. Il terzo fattore era che quest'arma era diventata disponibile, era un fattore di potenza che in qualche modo proiettava non solo sulla conclusione della guerra, ma anche sul dopoguerra una immagine di superpotenza americana, e quindi in qualche modo aiutava a poter poi negoziare tutti i vari trattati e le varie decisioni che riguardavano la pace da una posizione di maggior forza. Però fondamentalmente e prioritariamente per Truman e per i generali americani c'era la volontà di costringere il Giappone alla resa il più presto possibile con tutti i mezzi a disposizione, e il mezzo dato dalla bomba atomica sembrò loro decisivo e quindi la usarono.
A Hiroshima i volti che si disfanno, la sete dei ciechi, denti bianchi sporgenti in un volto sparito, vie bordate di cadaveri, su una bicicletta un morto, stagni colmi di morti. Un medico con 40 ferite. Siete vivo? Siete vivo? Quante volte deve udirlo?
Di notte, come unica luce, i fuochi della città. Cadaveri che bruciano. Odore come di sardine che bruciano. Quando accadde, la prima cosa che d'improvviso notò su di sé era completamente nudo. Il silenzio. Tutte le figure si muovono senza rumore, come in un film muto.
C'è anche da dire che alcuni scienziati avevano intuito il fatto che la bomba atomica apriva una nuova era, però questo era ancora ben poco chiaro ai vertici politici e militari, che ragionavano ancora, diciamo, nella logica della Seconda Guerra Mondiale, e che ci misero alcuni anni a capire che si era aperta una nuova era di distruzione di massa che avrebbe comportato un ben differente sistema, diciamo, di relazioni internazionali.
Federico Romero, Truman aveva dichiarato: siamo pronti a distruggere completamente ogni attività produttiva nipponica che non sia sotterranea e a distruggere in modo assoluto la capacità del Giappone di combattere. Una dichiarazione muscolare. Truman è stato un buon presidente, ma la decisione delle due atomiche ne ha dimostrato forse il fallimento come uomo di Stato. Per molti è stata un'occasione perduta, così come un danno per gli Stati Uniti e per le sue forze armate.
Beh, penso che dipende da che metro si usa per giudicare uno statista. Se lo si giudica sulla base del metro che all'epoca la grande maggioranza dei cittadini americani condivideva, cioè quello di chiudere la guerra il più presto possibile, di chiuderla in maniera vincente, di costringere il Giappone alla resa, la scelta di usare l'atomica risulta comprensibile, diciamo, e fu in effetti accettata e giustificata, no, da gran parte dei cittadini americani all'epoca, in qualche misura ancora oggi. Se lo si giudica dal punto di vista della lungimiranza, del capire come l'uso della bomba atomica in termini bellici, non solo sperimentali, avrebbe dischiuso una epoca di relazioni internazionali molto complessa, molto pericolosa, dando vita poi a quel equilibrio del terrore nucleare in cui vissero le generazioni successive, allora sicuramente il giudizio cambia. Questo per quel che riguarda Hiroshima. Sicuramente la seconda bomba atomica è assai meno comprensibile ed è totalmente ingiustificabile, nel senso che la grande pressione sul Giappone a quel punto era stata esercitata in questo modo spaventoso, e con l'esplosione di Hiroshima e di Nagasaki non ce n'era assolutamente bisogno, ed è, a parere di, direi, quasi tutti gli storici, ingiustificabile.
Gli occhi degli uomini. Quella volta erano occhi sottili come finissime fibre a posarsi su di me. Sottili, come fili di seta sulle loro facce nere gonfie. Gli occhi dei feriti gravi e deformi allineati sul greto del fiume guardavano increduli in direzione di chi era illeso. Increduli. Increduli di fronte a tutto. Esausti, tremolanti, e tremavano e tornavano a tremare quegli occhi. Fissi su qualcosa di spaventoso. Gli occhi dei bambini morti annegati, occhi sbarrati come biglie sotto la superficie dell'acqua, braccia e gambe aperte sott'acqua, i tristi enormi visi sulle teste enormi. I bambini stavano distesi sul fondo del fiume come se fossero pezzi di un campionario della morte.
Lei ci ha parlato della seconda bomba su Nagasaki. Ricordiamo allora che la prima missione parte il 6 agosto del 1945. La bomba viene sganciata alle 8:16. In totale moriranno circa 170.000 persone, ma le radiazioni avranno effetto per moltissimo tempo e saranno in totale 240.000 le persone che moriranno a causa della bomba. Tre giorni dopo, il 9 agosto del 1945, viene sganciata la seconda bomba su Nagasaki. Per l'appunto moriranno 74.000 persone e molte altre in seguito. Si stima che entrambi i bombardamenti siano responsabili della morte di quasi 400.000 persone. I due bombardamenti segnarono la fine del Giappone imperiale, la sua capitolazione il 15 agosto del 1945 e si apre così la strada per la fine della Seconda Guerra Mondiale. Lei ci ha parlato anche dell'ascesa della tensione del nucleare, ma dalle bombe atomiche, da questo anno zero, nascerà anche un momento di rigenerazione e rinascita dopo la distruzione. Possiamo dire quindi che esiste un prima e un dopo il 1945?
Beh, sicuramente esiste un prima e un dopo rispetto non solo al 45 ma alla Seconda Guerra Mondiale. Sicuramente fu un anno zero dal punto di vista dell'epoca nucleare che nasce lì, che era ignota prima e che da lì in avanti segna innanzitutto per tutta l'epoca della Guerra Fredda i rapporti più diretti tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, tra l'Est e l'Ovest e ad oggi tra le potenze che hanno le armi nucleari e quelle che non le hanno, cambiando diciamo le loro relazioni e mettendo il mondo intero in una condizione di vulnerabilità molto maggiore di quanto fosse in precedenza.
La mattina era di nuovo calma, tranquilla. Non si sentiva alcun rumore di aerei. Allora, ad un tratto, il cielo fu squarciato da un lampo luminoso, giallo e brillante, come 10.000 soli. Nessuno ricorda di aver inteso il minimo rumore a Hiroshima quando è scoppiata la bomba. Ma un pescatore che remava sulla sua barca, nei pressi di Tsuzu, nel mare interno, vide il bagliore e udì un'esplosione terrificante.
Comincia anche un processo di ricostruzione che in una certa parte di rigenerazione, di ristrutturazione delle società coinvolte, per alcune delle quali fu una rigenerazione profonda. Pensiamo appunto al Giappone, alla Germania, alla stessa Italia post-fascista. Ci sono società che cambiano radicalmente il loro ordinamento e altre che lo devono fare di meno, però questo avviene anche con una qualche forma di continuità, diciamo, con il passato. Quindi un anno zero fino a un certo punto, però è un'immagine che dà l'idea di questa svolta profonda che, ripeto, sulla questione delle armi nucleari fu una svolta assoluta.
Perché gli americani scelsero proprio quelle date per bombardare con le atomiche il Giappone? Ricordiamo che il 27 gennaio era stato liberato il lager di Auschwitz e il 4 febbraio si era aperta la conferenza di Yalta con tutte le potenze alleate, ad eccezione della Francia, che si erano dati appuntamento in Crimea, nell'estremo sud dell'allora Unione Sovietica, mentre la Seconda Guerra Mondiale era ormai verso le sue battute finali. Il 2 maggio i sovietici conquistarono la capitale del Terzo Reich, Berlino, che venne ridotta ad un cumulo di macerie con i suoi abitanti allo sbando e alla fame. Perché proprio in agosto questi attacchi?
Perché dopo la caduta della Germania, dopo la sconfitta della Germania, era rimasto aperto l'altro grande fronte della Seconda Guerra Mondiale, quello con il Giappone, e gli Stati Uniti volevano concluderlo vittoriosamente, ma pensavano di avere di fronte appunto una lunga e difficoltosa campagna, tanto che chiesero ai sovietici, che erano stati fino allora neutrali nella guerra con il Giappone, di intervenire per aiutare questa vittoria alleata. Iniziarono delle forme di consultazione, anche se molto difficili e molto poco chiare, con i vertici giapponesi per arrivare ad una resa del Giappone. Si passò attraverso un vertice a Potsdam a luglio degli alleati, in cui venne lanciato un ultimatum di fatto al Giappone: arrendersi o fronteggiare una distruzione massiccia. solo in quel momento gli Stati Uniti apprendono di avere la bomba atomica come arma operativa, perché fu sperimentata solo nei giorni di luglio per la prima volta, e quindi il 6 agosto discende dalla pianificazione militare sull'uso di un'arma che era stata resa disponibile da poco e che si pensava appunto potesse accelerare molto rapidamente la resa del Giappone.
Lei ha citato l'Unione Sovietica e si sa che Stalin aveva cominciato un progetto per la costruzione dell'atomica molto prima degli americani. Prima si tentano delle negoziazioni, ma di fatto gli Stati Uniti volevano intimidire Stalin, che non stava rispettando i patti di Yalta e si stava annettendo la Cecoslovacchia, l'Ungheria e la Polonia. E allora il messaggio degli Stati Uniti non era rivolto anche all'Unione Sovietica?
Quello americano era il primo progetto operativo per le armi nucleari. C'erano stati degli studi anche in Europa, anche in Germania, che poi non arrivarono ad una fase operativa. Il progetto americano era l'unico in corso d'opera. I sovietici sapevano di questo progetto attraverso il loro spionaggio e, avendolo saputo, avevano cominciato anche loro a mettere in cantiere laboratori e studi per la bomba atomica, che vennero poi accelerati molto fortemente da Stalin dopo che la bomba atomica fu usata, dopo cioè che ne fu dimostrata la fattibilità e l'operatività. I rapporti tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica all'epoca, nell'estate del 1945, erano ancora rapporti molto variegati e complicati, erano rapporti di collaborazione militare nella sconfitta del Giappone, erano rapporti di collaborazione in parte di rivalità, ma non ancora di un vero e proprio antagonismo nella gestione delle varie zone di occupazione della Germania. Cominciavano a sorgere degli screzi diplomatici sulla Polonia e su altri fronti, però dentro una cornice che era ancora sostanzialmente di collaborazione alle Nazioni Unite. Quindi l'ipotesi che la bomba atomica sia stata sganciata per intimidire Stalin è un po' una idea retrospettiva che corrisponde abbastanza poco allo stato d'animo di tutti i partecipanti all'epoca. Era sicuramente una scelta che conteneva al suo interno anche l'idea di dimostrare che gli Stati Uniti avevano una gamma, diciamo, di strumenti di potenza enormemente ampi e che quindi potevano logicamente ambire a dettare, diciamo, le condizioni della pace, della ricostruzione e dialogare con tutti avversari, alleati, amici, eccetera, da una posizione di forza. Però non si era ancora nella guerra fredda, non si era ancora in una logica di antagonismo assoluto tra Est e Ovest, che verrà poi alcuni anni dopo. Stalin era consapevole del fatto che questa arma dava una carta in più agli Stati Uniti, era consapevole del fatto che nella diplomazia bisogna evitare di essere intimiditi, come disse spesso ai suoi collaboratori, e che quindi bisognava non cedere a pressioni americane, fare come se la grande potenza atomica non esistesse e al tempo stesso attrezzarsi per dotarsi di bomba atomica anche i sovietici, cosa che riuscirono a fare pochi anni dopo.
Se dici Hiroshima, risuonano echi di fiamme e sangue. Se dici Hiroshima, affinché giunga il dolce rimando. Ah, Hiroshima. Noi dovremmo prima lavare le nostre mani sporche.
Federico Romero, torniamo all'autunno del 1945. Il 2 settembre finisce la Seconda Guerra Mondiale con la resa di un Giappone stremato. Il 16 di novembre, a testimoniare l'avvio della ricostruzione, viene istituito l'UNESCO per favorire la collaborazione tra le nazioni in nome anche della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo, per sostenere la crescita educativa e culturale dei paesi devastati dalla guerra. E poi il 20 novembre inizia il processo di Norimberga, che è l'ultimo atto ufficiale dopo la resa del Giappone, e il mondo chiede giustizia.
Norimberga per quel che riguarda la Germania, processi di Tokyo per quel che riguarda il Giappone sono emblematici di questo chiudere la pagina con i regimi che avevano iniziato la guerra e chiuderla sostanzialmente decapitandone i vertici. ma ebbero un valore, diciamo, più che altro simbolico, di voltare pagina e di cominciare a pensare alla ricostruzione, tant'è vero che dopo questi processi e dopo una serie, diciamo, di scelte politiche che si snocciolarono tra il 45 e il 49-50, si diede poi vita alla nuova Costituzione, al nuovo Stato della Germania federale in Germania, ad una riforma dell'intero sistema istituzionale e sociale giapponese e poi piano piano ad una ricostruzione e ricostituzione di nazioni più o meno sovrane.
Alla fine del 1945, era il 27 dicembre, venne istituita la Banca Mondiale, da lì ripartirà la ricostruzione economica nei territori dell'Europa e del Giappone più colpiti dalla Seconda Guerra Mondiale. Ma Federico Romero, senza la bomba atomica ci sarebbe stata poi la Guerra Fredda? Quella tensione che poi farà nascere i due blocchi contrapposti, Est e Ovest, Unione Sovietica e Stati Uniti con i loro alleati?
Sì, ci sarebbe stata sicuramente, almeno per quel che riguarda l'Europa e la divisione dell'Europa e della Germania, io credo che quello ci sarebbe stato, forse in condizioni di rivalità diplomatica un po' diversa, ma non tanto minore come asprezza e come inconciliabilità tra le visioni sia ideologiche che diplomatiche che le due potenze, i due blocchi avevano. Le armi atomiche gli diedero un livello, diciamo, di pericolosità enormemente più elevato e gli diedero una strutturazione in alleanze militari, in preparazione militare continua, in spesa militare molto cospicua, diversa da quelle che avrebbero avuto senza la bomba atomica, però fondamentalmente l'antagonismo tra Stati Uniti e Unione Sovietica credo avrebbe dominato il lungo dopoguerra anche senza le armi atomiche.
Hara Tamaki era a Hiroshima il 6 agosto 1945, quando sulla città fu sganciata la bomba atomica. Da quel momento in poi ha posto il disastro atomico alla base del suo discorso letterario e della sua stessa vita. Il terrore e la disperazione che le armi nucleari hanno causato agli esseri umani non saranno ricompensati né cancellati finché esse non saranno eliminate. Noi tutti siamo in piedi su questa terra, completamente nudi e privi di alcuna possibilità di superare il terrore e la disperazione delle armi nucleari. E intanto sogniamo un futuro lontano, ignorando se ci porterà distruzione o salvezza.